piano per la lettura di Atti degli Apostoli, l'episodio che stiamo incontrando all'inizio del capitolo 6, siamo ormai prese con le pagine che seguono, che ruotando attorno a comunità di personaggi cui vengono affidati particolari incarichi, mette in risalto la figura di Stefano. C'è stato un lungo intervento di Stefano, una problematica interna, la vita comunitaria che poi si ripropone in maniera sempre più drammatica nel contesto pubblico, per cui è avviato un processo che condurrà, come abbiamo ascoltato, a una condanna a morte per lapidazione. Ma è la prima volta che la scena della narrazione si sposta fuori dalle mura della città, è quello che abbiamo ascoltato proprio qualche momento fa. Lo trascinarono fuori dalla città e si misero a lapidarlo. Non è soltanto una notizia di carattere materiale, di carattere logistico, è una notizia che prelude a quello che sarà un percorso che andrà man mano sviluppandosi verso periferie sempre più remote. Ma lo snodo determinante perché avvenga questo passaggio, perché si apra questo scenario sempre più ampio, perché si sviluppi questo cammino che assume il valore di una fecondità sempre più inesauribile in vista di tutto ciò che riguarda la condizione umana nel tempo, nello spazio, nella varietà delle vicende che sono qui appena intraviste, immaginate, ma comunque è davvero questa proiezione verso orizzonti ecumenici che passa attraverso quella testimonianza matura di Stefano che benedice i suoi persecutori nel momento in cui lo stanno consegnando alla morte. E questo è il modo per rendere ormai presente nella continuità degli eventi, nel corso della storia umana, quella novità che Gesù, risorto dai morti, ha affidato ai suoi discepoli, quella novità che è l'Evangelo. L'Evangelo passa attraverso questa testimonianza d'amore che, a partire dalla Pasqua di Gesù, è una testimonianza d'amore che è ormai in grado di annunciare come la misericordia di Dio benedice, riconcilia, apre strade di conversione, è generativa di vita la misericordia di Dio, in maniera tale da passare attraverso, travolgere e soverchiare tutto quello che nel corso della storia umana la nostra inquinata libertà di creature ribelli ha prodotto di peccato in peccato come fenomeno di corruzione. Ma tu sai, ecco, che proseguiamo nella lettura del Vangelo secondo Giovanni e siamo nelle prese con il capitolo 6 già da sabato scorso e ancora dovremo proseguire nella lettura di queste pagine dopo quello che è avvenuto dall'altra parte del mare e la traversata per ritornare sulla sponda occidentale e quindi la folla, Gesù e la folla. C'è stato di mezzo quella notte di tempesta è stata anche l'occasione perché i discepoli ritrovassero la loro collocazione all'interno della stessa folla verso la quale Gesù ha alzato il suo sguardo, ha aperto il suo cuore, ha rivolto la sua premura e la sua testimonianza di solidarietà, perché in questo sta la missione che gli è stata affidata, la prospettiva di una presa di contatto con tutto ciò che è umano e con tutto ciò che ha a che fare con la fame e la sete della condizione umana, tutti quelli che sono i limiti della condizione umana. Non per niente c'è stato di mezzo, per quanto riguarda i discepoli, l'esperienza notturna della tempesta e della incapacità di procedere nella traversata, ed ecco i limiti della condizione umana e la vicinanza di Gesù e l'attenzione con cui Gesù ne sta parlando con la folla che l'ha raggiunto e lo ha interrogato, una folla un po' sospettosa, un po' anche motivata, come quasi scontato nella nostra condizione umana, da bisogni immediati che devono essere soddisfatti. E comunque Gesù ne parla con la folla e parla di come l'opera di Dio. Ecco, sappiamo che dal capitolo 5 questa sezione nella quale ci troviamo, che ci porterà fino al capitolo 10, è la cosiddetta sezione delle opere, è l'opera di Dio, ma è la folla manifesta interesse, non per niente segue Gesù, ma Gesù spiega perché è stata saziata la fame di un giorno. Ecco, la fame di un giorno. E la gente insiste. E Gesù parla di come opera il Padre. Ed ecco richiamo agli antichi che nel deserto saziarono la fame perché fu donata loro la manna, e quello che avvenne, per l'appunto, come i testi antichi rimarcano con molta precisione, quotidianamente, di giorno in giorno, quello che era necessario per quel giorno, certo, una straordinaria manifestazione della provvidenza con cui Giora ha accompagnato quel viaggio. Ma Gesù sta chiamando l'attenzione esattamente su quella che è la missione affidata a lui stesso, in quanto, come Gesù afferma, adesso si presenta nell'immagine del pane disceso dal cielo, da dove quel che conta, come vi dicevo un momento fa, è esattamente la manifestazione di una premura, di un affetto, di una solidarietà, di una vicinanza. È vero, la fame di un giorno viene saziata ed è una benedizione che commuove coloro che ricevono questo dono, ma vedete qui nella relazione tra Gesù e la folla umana, ci sono anche i discepoli di Pietro, ci siamo certamente noi, ci siamo tutti. In verità vi dico, non è Mosè che ha dato il pane dal cielo, ma il Padre è il mio che gli dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il Padre di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo, dunque il pane di Dio. Questo non significa negare l'importanza e spesso in misura drammatica della fame che esige una soddisfazione quotidiana, ma il pane di Dio, colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Ecco, questa è la prospettiva che Gesù vuole illuminare, su questo insisterà ancora a più riprese, come è importante per Gesù che la folla è quindi la realtà umana, la condizione umana di ogni essere umano, ciascuno di noi si evolva in una prospettiva di maturità che viene insistentemente ricondotta al discernimento di di quel dono d'amore che ci accompagna. È vero, è la manna che ci accompagna giorno per giorno, sì, ma non la manna in quanto è motivo per saziare quella fame quel giorno, ma il dono d'amore che viene, e di cui quella manna certamente è un segno, vale come una conferma, potremmo parlare con un linguaggio sempre più preciso e teologicamente raffinato di sacramenti, sì, ma è un dono d'amore, e il dono d'amore è lui stesso in quanto il figlio che è disceso dal cielo e dalla vita al mondo. E allora gli dissero: Signore, darci sempre questo pane, come vedete qui, darci sempre questo pane nel senso di superare il problema della fame quotidiana all'interno di quella che è la maniera di intendere le cose, che è prerogativa della nostra umanità quando è condizionata rigorosamente in maniera proprio spesso molto pesante dalla necessità della soddisfazione immediata. Dacci sempre questo pane in modo tale da attraversare il nostro modo di intendere ciò che è necessario per la vita e in qualche maniera ridurre la continuità dei giorni a quella misura di sazietà che è propria di una quotidiana limitatezza. Ed invece Gesù risponde: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà fame, chi crede in me non avrà sete mai. Ecco, così finisce il brano di questa giornata, ma poi la conversazione prosegue. E il pane della vita, ecco, bisognerà riparlarne, ma intanto credo che sia per noi molto importante prestare ascolto a questa presa di posizione da parte di Gesù, a questa sua parola, una parola così intensa, così appassionata, così incisiva. Io sono il pane della vita, dunque è la relazione con colui che si prende cura della nostra fame quotidiana. Certo, siamo desiderosi di saziare quella fame quotidiana, e quando questo avviene, normalmente avviene, è avvenuto, avverrà finché Dio vuole, sempre un buon motivo per ringraziare e benedire. Ma Gesù benedice, chi vuole entrare dentro al fenomeno, dentro a quello che è l'impianto strutturale della nostra vita, per cui noi siamo bisognosi per vivere, abbiamo bisogno, bisogna mangiare, bisogna vivere, bisogna respirare, per vivere siamo bisognosi, ma dentro a quel bisogno noi non semplicemente siamo accompagnati dall'occasione favorevole per cui per oggi ce l'abbiamo fatta, ma dentro a quel bisogno siamo amati. Andiamo insieme.